11 aprile 2022. Benvenuti nell'era della repressione digitale. Di Marco Boscolo Nicolas Asfuri fratto AFP via Getty Images. Prima era stata impiegata per identificare coloro che non rispettavano il lockdown imposto durante l'ondata pandemica del 2020. Un anno dopo, nell'aprile 2021, l'ufficio di Mosca di Amnesty International ne denunciava l'impiego per identificare i sostenitori di Alexei Navalny dopo una serie di proteste di piazza. Da quando è iniziata la guerra ci sono indicazioni che sia usata per identificare gli oppositori interni che hanno provato a manifestare pacificamente contro l'invasione dell'Ucraina. Sono solo alcuni degli impieghi che la Russia ha fatto del riconoscimento facciale per mezzo di tecnologie basate sull'intelligenza artificiale già negli ultimi anni. Ma non è solo la Russia a usare tecnologie digitali per soffocare le voci di protesta interne. A fare il punto è una recente analisi condotta su 192 studi sulla repressione digitale da tre ricercatori statunitensi e pubblicata su Science Advances. Lo studio non si ferma solamente all'uso del riconoscimento facciale, ma comprende tutti i mezzi digitali per limitare la protesta di attivisti e della società civile. Da quanto analizzato, la repressione digitale, spiega Jennifer Pearl dell'Università dell'Arizona a Tucson e coautrice dello studio, permette alla sorveglianza di aumentare di intensità e invasività su una scala che comprenda larghe fette di popolazione. Il lavoro di Pearl e dei suoi colleghi è un primo tentativo di mettere in relazione le attività più tradizionali di repressione della libertà di espressione e protesta con le novità introdotte dagli strumenti digitali. Molti di questi, come l'identificazione dei manifestanti, sono in continuità con il passato, ma le forme di repressione che si basano sul controllo dell'informazione sono relativamente nuove. È vero che la censura esiste da secoli, ma i suoi obiettivi sono cambiati e i sistemi per canalizzare l'informazione si sono evoluti in modo sostanziale. Un esempio tipico di questo genere di attività è quanto succede in Kazakhstan, l'ex Repubblica Sovietica, ora regime autoritario. Il governo non si limita alla chiusura di blog e siti che esprimono critiche al potere, ma si è dotato di una serie di servizi per la produzione di contenuti innocenti, spesso a sfondo sportivo, per inondare i social network di informazioni innocue e distrarre l'opinione pubblica. In alcuni paesi che si affacciano sul Golfo Persico è documentata la produzione di contenuti digitali da parte dei governi per soffocare le critiche e disperderle. In questi casi spesso sono usati dei bot, ovvero programmi guidati dall'intelligenza artificiale in grado di produrre post sui social in maniera autonoma. Il ruolo dei privati, il lavoro di prima mappatura delle tipologie di repressione digitale pubblicato su Science Advances si presenta, tra le altre cose, come una bussola per altre future ricerche. Nonostante l'ormai nutrita letteratura nel settore, infatti, alcune aree rimangono poco studiate. In particolare mi ha colpito la complessità e la profondità del coinvolgimento di attori privati nella repressione digitale, racconta Pearl. Nell'analisi, infatti, la sociologa e i suoi colleghi hanno suddiviso i tipi di attività anche in base a chi è l'attuatore della pratica repressiva stessa. In forma più tradizionale, si legge nello studio, gli attori privati vengono impiegati per limitare o impedire l'accesso alle informazioni agli attivisti. Nella nuova estensione online del confronto tra potere e contestatori, i privati sono coinvolti come produttori di fake news o per la loro capacità di inondare anche solo uno specifico hashtag di materiali irrilevanti. E regolare l'attività repressiva dei privati, commenta Pearl, può essere piuttosto difficile. Negli Stati Uniti, per esempio, i cittadini godono del diritto di espressione e di assemblea, ma vale solamente per gli spazi pubblici e non per le proprietà private. Ma siccome la maggior parte dei server delle più importanti piattaforme e dei principali siti sono proprietà di privati, si legge nello studio di Pearl e colleghi, i manifestanti non godono dei diritti di espressione e assemblea quando vi si ritrovano. Questo esempio apre la porta a un'altra delle conclusioni meno ovvie che emergono dallo studio. Se ci aspettiamo che questo accada in un paese autoritario dove non vige la libertà che diamo per scontata in quelli occidentali, ci potrebbe sorprendere che anche le democrazie usino sempre più spesso intelligenza artificiale e strumenti digitali per la repressione del dissenso interno. È successo in Corea del Sud nel 2012, quando l'Agenzia Nazionale per l'Intelligence ha postato su Twitter una marea di messaggi da centinaia di utenti finti che sembravano cittadini reali. lo scopo, distrarre l'attenzione dalle critiche al governo in carica e denigrare l'opposizione. Caso simile è quello dei cosiddetti penabots messicani che avevano lo stesso scopo, una questione di costi e impunità. Gli strumenti digitali, specialmente se potenziati dall'IA, permettono di tenere sotto controllo e monitorare le conversazioni che avvengono online con costi nettamente più bassi della tradizionale attività di repressione. Da remoto, con la combinazione di banche dati, immagini raccolte dalle telecamere presenti sul territorio e algoritmi di analisi, si può fare un lavoro di repressione molto comodo, commenta Riccardo Nori, portavoce di Amnesty International Italia. Si possono identificare i manifestanti in una piazza, ma si possono anche identificare le persone prima ancora che arrivino alla manifestazione, grazie alla possibilità di spiare automaticamente le conversazioni digitali. L'assenza del fattore umano, continua Nori, espone però a una percentuale di errore, persone erroneamente identificate e fermate o detenute, ma anche l'invasione della sfera del pensiero e della parola privati, quando anche solo la discussione su certi temi può portare all'allerta delle autorità repressive, con un potenziale restringimento della libertà individuale che preoccupa soprattutto se accoppiato alla potenziale impunità. Quando non c'è un essere umano a prendere una decisione, di chi è la responsabilità? Si domanda Nori. Secondo il portavoce di Amnesty International Italia c'è il rischio concreto che questa mancanza di responsabilità individuabile causata dalla digitalizzazione della sorveglianza di massa porti a una ancora maggiore impunità. Ancora i privati, una notizia che è passata quasi in sordina nel più ampio e drammatico scenario della guerra in Ucraina è l'impiego da parte del governo di Kyiv di tecnologie per il riconoscimento facciale fornite da un'azienda privata, Clearview Naked Point, che controlla. Lo ha riportato il 13 marzo Reuters, specificando che l'azienda statunitense ha offerto gratuitamente l'accesso ai propri servizi. Ancora una volta si tratta di una tecnologia di proprietà e gestita da privati che svolge con l'intelligenza artificiale un servizio per un governo. Nel 2019, in un articolo pubblicato sul Journal of Democracy, Steven Feldstein, uno dei più competenti analisti del settore, e oggi nel think tank Carnegie Endowment for International Peace, indicava nel ruolo delle aziende produttrici di tecnologie digitali uno dei nodi chiave. Amnesty International ha dettagliatamente il caso dell'Anso Group israeliana produttrice di uno spyware, un software in grado di intrufolarsi in smartphone e computer personali e usato per monitorare le comunicazioni di attivisti e giornalisti. Permette di raccogliere informazioni sensibili, spiega Nori, ed è un esempio di una forma di repressione nuova che restringe ancora di più rispetto alla repressione classica l'ambito di libertà. Feldstein scriveva che il rischio concreto è una serie di arresti preventivi per tentare di impedire l'organizzazione di proteste di massa. Come smascherare il bot di Leonardo De Cosmo? Sempre dall'articolo di Feldstein si può vedere un altro modo in cui anche servizi digitali che usiamo nella nostra vita quotidiana possono fornire materiale per gli organi repressivi. È il caso del social network cinese WeChat, che fornisce mappe di intensità degli spostamenti dei propri utenti. Il governo di Pechino può usare questa informazione per capire in tempo reale quando un corteo si sta formando in un punto specifico. Ancora una volta non bisogna pensare solo ai governi illiberali. Come riporta un articolo pubblicato da IRP Investigative Reporting Project Italy, un network di giornalisti investigativi indipendenti con sede a Roma, ricorda come secondo la Commissione delle Nazioni Unite che doveva identificare le responsabilità e accertare le presunte violazioni dei diritti umani e gli abusi da parte delle forze militari e di sicurezza in Myanmar, Facebook avrebbe avuto un ruolo determinante nel genocidio dei Rohingya del 2017. Cosa fare? Secondo Nori servirebbero trattati internazionali chiari che regolino l'uso di tecnologie digitali che possono essere potenzialmente usate per la sorveglianza e la repressione di massa. Per fortuna almeno in Europa c'è ancora una legislazione che protegge la privacy dei cittadini, commenta, ma questo non impedisce che si creino potenziali aree grigie come appunto le alleanze tra governi e aziende private. Si tratta di un tema complicato, nota Pearl, che va ben al di là della sola repressione digitale e comprende appunto la privacy. Ci sono preoccupazioni sull'uso che i governi possono fare dei dati in loro possesso e sulla possibilità di trasmetterli ad altri governi. Il suo studio aveva lo scopo di mappare i tipi di repressione e non fornisce indicazioni su come limitarla. Ma non abbiamo trovato suggerimenti definitivi nemmeno nella letteratura che abbiamo analizzato.